E dunque sentivate di Trapani il controllo asfissiante sulla RAI, le querele temerarie verso i giornalisti, vari provvedimenti poi per limitare il diritto di cronaca che sono allo studio in Parlamento. Questi i vari dossier su cui ha acceso i riflettori questa missione, il Consorzio Europeo Media Freedom Rapid Response in Italia. Tra questi ce n'è uno in particolare, che è quello riguardante la vendita dell'AGI, la seconda agenzia giornalistica italiana, che potrebbe passare da ENI, dunque il controllo del Ministero dell'Economia, ad Antonio Angelucci, deputato della Lega, potente imprenditore della sanità privata ed editore soprattutto dei maggiori giornali di destra che sono Il Tempo, Il Giornale e Libero. Do il benvenuto ad Andrea Managò, giornalista dell'AGI, soprattutto componente del comitato di redazione. Buonasera Andrea.
Ciao, buonasera a tutti i vostri ascoltatori, grazie per il vostro invito.
Allora, avete scioperato voi nei mesi scorsi, in questi giorni, se non sbaglio, avete anche votato una mozione di sfiducia alla direttrice. Qual è il clima in redazione al momento?
Guarda, sì, noi abbiamo fatto in questi mesi ben 6 giorni di sciopero negli ultimi 3 mesi, perché comunque c'è una vertenza molto importante e, come hai ben sottolineato prima, come dire, noi i lavoratori dell'AGI da più di 3 mesi domandano chiarezza su quello che è il loro futuro professionale, insomma, perché come dire, abbiamo appreso in vari modi, ma senza comunicazioni dirette, il fatto che potremmo essere ceduti al gruppo Angelucci. È complesso lavorare così, come potrete immaginare, perché, come dire, ci troviamo da 70 anni a essere parte di una delle più grandi partecipate dello Stato, che ci ha sempre garantito autonomia e pluralismo e indipendenza, e da questo scenario al poter passare come fonte primaria di informazione, quindi assolutamente neutrale e imparziale per sua vocazione, a poter far parte di un gruppo che legittimamente pubblica 3 quotidiani che hanno legittimamente una loro linea imprenditoriale.
È un tema sia di conflitto di interessi, perché è un deputato della Lega e dunque della maggioranza, ma anche un tema di concentrazione, insomma, della stampa e dal punto di vista editoriale.
Dal nostro punto di vista sarebbe stato un problema, ci teniamo sempre a ribadirlo, e anche se si fosse trattato di un deputato di qualsiasi altro partito, cioè la questione che noi poniamo è come fa a essere garantita la terzietà e l'indipendenza se un pezzo di una partecipata dello Stato vende a trattativa privata e non sempre con un bando di gara, tra l'altro, una sua società a un gruppo editoriale che fa capo ad un eletto in Parlamento. E veramente ci sarebbe stato lo stesso problema anche se si fosse trattato di un deputato, certo, di AVS, del PD, dei 5-6, è proprio il fatto, come dire,
è il fatto in sé. In questo momento, Andrea, la vendita a che punto è? Qual è la situazione?
Ci piacerebbe saperlo, nel senso che, come dire, abbiamo ascoltato le parole dell'amministratore delegato dell'ENI, che ha detto che, insomma, c'è una interlocuzione in corso. Noi siamo a quelli che sono i comunicati ufficiali, pochi, che sono stati rilasciati dall'ENI in questi mesi, in cui è stato detto che è stata presentata una manifestazione di interesse non vincolante e non richiesta da parte di un soggetto privato per una possibile acquisizione dell'agenzia. E abbiamo ascoltato, e so che è stato ribadito anche nel corso dell'assemblea degli azionisti a una domanda puntuale fatta da un azionista, c'è questo dialogo in corso e non sappiamo quale ne sarà l'esito. Abbiamo letto sulla stampa ricostruzioni di ogni tipo, ovvero il fatto che si attenderebbe l'esito delle elezioni europee, oppure che ci sarebbe stata, prima si parlava di un raffreddamento, poi c'è stata un'intervista del gruppo Angelucci che diceva no, noi siamo qua, si va avanti. Quello che vorremmo far capire a tutti, noi siamo 100 lavoratori tra giornalisti, poligrafici e altri, e da mesi andiamo avanti nell'assenza di chiarezza su quello che sarà il nostro futuro professionale, sulla nostra stabilità nel posto di lavoro, sulla garanzia retributiva. Come dire, ci saremmo aspettati in tutta questa vicenda un po' più di chiarezza, sì. Perché credo che nessuno di noi lavoratori si sarebbe, come dire, in qualche modo offeso se le parti fossero venute da noi a dirci mesi fa c'è la volontà di come dire, se arrivassero delle offerte c'è la volontà di vendere o quantomeno di mettersi seduti al tavolo. Credo che ciascuno sarebbe stato molto libero di affrontare questo percorso in una maniera più trasparente.
Certo, ecco. Certo. Andrea, che valore ha il fatto che questa missione internazionale sulla libertà di stampa oggi si sia espressa anche sulla vostra situazione?
È molto importante, come dire, è molto importante perché, come dire, abbiamo letto in questi mesi che si sarebbe trattato di un cancan legato a questioni politiche interne italiane. Ora, della nostra vicenda ne ha parlato in qualche modo con portavoce della Commissione UE, del Parlamento UE, ne hanno scritto i quotidiani stranieri europei più autorevoli e con differenti linee politiche, dal Time alle Monde, alle Figaro, allo Spiegel, la Reuters, l'Associated Press, il País, come dire, è qualcosa che riguarda un panorama della libertà di informazione e del pluralismo in questo paese, in Europa. Cioè, come dire, a me a volte sembra surreale, ma come anche ai miei colleghi, svegliarmi e pensare che sto andando a lavorare, ci sono tre scenari di conflitto molto importanti a livello globale, ci sono crisi molto importanti, temi enormi come quello dei migranti, e noi dobbiamo stare a ragionare di cose di questo tipo, cioè del fatto che si pensa di cedere pezzi di informazione in questo modo. Cioè, noi pensiamo che facciamo il nostro lavoro perché chiunque legga quello che facciamo possa essere un po' più libero, se noi lo informiamo, un po' più libero di decidere con la sua testa. Che libertà gli offriamo se si riducono gli spazi di informazione indipendente? Quindi è molto importante questa missione che c'è stata, perché ci sottolinea ancora una volta che l'Europa, quell'Europa per cui si va a votare nelle prossime settimane, ha degli occhi e spende del tempo per ragionare su questo, perché è, come dire, è una vicenda che non riguarda solo questo paese, è già successo in altri paesi d'Europa che, come dire, ci sono stati cambi di guida e di tipo di assetto in dei media che ne hanno ridotto un pochettino gli spazi di autonomia e indipendenza. Sarebbe davvero un peccato se questo dovesse accadere anche da noi, perché certo. Io penso che come dire, nonostante tutte le stagioni politiche che ha vissuto questo paese nei suoi ultimi 30 anni, il pluralismo rimanga comunque qualche cosa che in questo paese si cerca e si tenta di difendere con il nostro lavoro, con il lavoro che fate voi, con il lavoro che fa la TV, con il lavoro che fanno i quotidiani, nella legittimità e nella diversità delle opinioni, però è un qualche cosa su cui non dobbiamo e non possiamo andare indietro.
Andrea, che azioni vi riservate di portare avanti anche adesso, nell'immediato futuro? Non so se avete in programma assemblee o comunque anche un ulteriore pacchetto di iniziative.
Ci sono ancora dei giorni di pacchetto di sciopero. Ora, come dire, noi attendiamo sicuramente risposte chiare e certe, e continuiamo a domandare alla nostra azienda, ma anche e soprattutto al mondo politico, visto che questo è un qualcosa che ormai ha coinvolto pienamente il mondo politico, visto che ne ha parlato anche la Premier, ne ha parlato il Ministro dell'Economia. Come dire, continuiamo a domandare un'assunzione di responsabilità al mondo politico, e ci riserviamo chiaramente di fare altre azioni. Più di un mese fa abbiamo fatto una manifestazione proprio a difesa del pluralismo, che è stata molto partecipata al Pantheon, abbiamo partecipato alle manifestazioni fatte dal Usi Grai, e continueremo sicuramente a mobilitarci in queste settimane in varie forme. Stiamo editando a partire da ieri un sito, agindipendente.it, che raccoglie tutta la nostra vertenza, tutte le voci che hanno parlato di noi nei principali talk italiani, sulla stampa italiana e l'estera, e continuiamo sicuramente ogni settimana, ogni giorno a cercare di mantenere alta la voce sulla nostra mobilitazione, perché come dire, no? Perché non si spenga
che è necessario,
l'attenzione,
certo.
Che è necessaria.
È necessario. Andrea, grazie mille, Andrea Managò, per essere stato con noi. Buon lavoro, in bocca al lupo a te e a tutti i colleghi.
Crepi, grazie mille.
Andrea Managò, giornalista dell'AGI, e in tutto questo il governo fa orecchie da mercante, no? Ve lo dicevamo, porta avanti i suoi vari provvedimenti sulla stampa, nello specifico, e oggi soprattutto ha deciso di non incontrare questa delegazione che era in missione a Roma per giorni. Il Ministero della Giustizia non ha risposto alla richiesta di avere un incontro, poi alla fine ha comunicato di non avere tempo per incontrare dunque questi delegati. Alla conferenza stampa che c'è stata oggi a Roma del Media Freedom Rapid Response c'era la nostra Anna Bredice, che ha raccolto le voci di due di queste rappresentanti che erano davvero stupite del fatto che nessuno del governo le abbia incontrate. Sono Renate Schroeder e Sielke Kellner, sentite.
Sì, e noi siamo stati molto dispiaciuti nel non riuscire a incontrare nessuno dei membri della coalizione di governo. E, questo viene interpretato da parte nostra come una mancata attenzione da parte loro per i temi che a noi sono cari, per i temi stessi della missione, che sono quelli da una parte la diffamazione, dall'altra il futuro del servizio pubblico.
Ecco, c'è un dato su cui vi siete molto concentrati, SLAP, cioè le azioni un po' intimidatorie, ecco, da parte del governo, di molti, cioè nei confronti dei giornalisti, azioni illegali. Ecco, il numero già l'anno scorso era alto, ma quest'anno ancora di più.
Il caso italiano in questo caso ci preoccupa molto, non solo perché il ricorso alle intimidazioni illegali in Italia è proprio di una dialettica tra media e politica, ma perché nell'ultimo anno e mezzo non sono stati veramente tantissimi i membri del governo che hanno fatto ricorso a azioni temerarie per silenziare le critiche su questioni di pubblico interesse. E questo è un dato che ci preoccupa molto, che naturalmente va in direzione contraria a quella che è il pacchetto, chiamiamolo così, anti-SLAP, che è stato adottato dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo. Una è la direttiva anti-SLAP adottata lo scorso aprile e correlata dalle relative raccomandazioni.
I dati in Italia, ad esempio, da questa cosa si evince che a Roma ce ne sono tantissimi, questo vuol dire che c'è una pressione, un'attenzione forte da parte della politica sui giornali.
Purtroppo sì, e quello che preoccupa in maniera particolare è che questo atteggiamento di ricorso alle intimidazioni legali va contro gli standard internazionali. Nel momento in cui si è figura pubblica e quindi politico di altissimo livello, la Corte Europea di Strasburgo dice che bisogna tollerare un livello di critica molto più alto rispetto al comune cittadino, proprio perché si ha la possibilità di rispondere a queste critiche, perché si ha davanti una platea di microfoni, appena si alza la mano e si vuole rispondere.
Una cosa che voglio dire è peccato che non abbiamo visto nessuno del governo, sembra che non volevano vedervi.
Perché li avete invitati, avete chiesto un colloquio e loro o non hanno risposto o non hanno rifiutato?
Hanno prima non risposto e dopo, perché abbiamo veramente insistito, specificamente con il Ministero della Giustizia, e hanno detto che non hanno tempo. Abbiamo scritto a tanti del governo e ogni tanto neanche una risposta. Poi là abbiamo l'impressione che ci manca un interesse di un dialogo costruttivo che noi vogliamo. Noi vogliamo venire non solo per name e shame, ma per ammigliorare la situazione, specificamente per la Unione Europea, incluso uno Stato membro. Italia ha adottato il European Media Freedom Act un mese fa e questo deve essere adotto l'anno prossimo, in agosto, e in questo Media Freedom Act ci sono articoli molto importanti per l'Italia, soprattutto l'articolo 5 sulla indipendenza della RAI, sulla maniera di selezionare i membri del Consiglio di maniera trasparente e indipendente. Questo lo sappiamo da lungo tempo, non esiste in Italia, non è solo questo governo, c'era Gaspari, c'era il Renzi, che grazie a questo abbiamo la situazione in cui siamo adesso.